nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
Morte alla strega è il titolo di un romanzo uscito da poco, ambientato sulle sponde del lago Lemano, ma è un'ambientazione ucronica. L'ucronia, tecnicamente come sappiamo, è quel genere che sostituisce alcuni avvenimenti o fatti realmente accaduti in un determinato periodo storico con altri, frutto di fantasia. Insomma, quel genere che inserisce elementi fantastici in un contesto realistico, esplorando, come dire, scenari storici alternativi. Questo romanzo ci porta dunque in Svizzera, tra Canton Ginevra e Canton Vaud, alla fine dell'Ottocento, raccontandoci la storia di Mimi, impavida 17enne determinata a salvare la sorella Lea dall'accusa di stregoneria. Morte alla strega, pubblicato dalle edizioni Il Castoro, è scritto da Valentina Federici e potrebbe essere considerato il suo romanzo d'esordio, anche se il suo vero primo racconto era uscito l'anno scorso nel volume di due racconti Viaggio oltre l'ignoto, sempre pubblicato dal Castoro, dove l'altro racconto era firmato dall'intelligenza artificiale. Qui invece Valentina Federici non sfida l'intelligenza artificiale, ma si avventura in una storia che parla di misteri, di scienza, di magia e di amore. Valentina Federici è originaria di Perugia, ma risiede in Svizzera, nel Canton Vaud, ed è la prima volta che immagina una storia ambientata in Svizzera.
Sì, è la prima volta che ambiento una storia in Svizzera ed è successo perché comunque non mi sono trasferita da moltissimo in Svizzera, sono 4 anni circa che vivo nel Canton Vaud e mi sono innamorata tantissimo del lago, mi sono innamorata tantissimo del paesaggio e ho avuto anche la fortuna di incontrare la storia della stregoneria in Svizzera e che non avevo idea fosse così potente, così radicata e quindi è stata tutto un insieme di suggestioni che ha dato poi origine a questo libro.
Per quanto riguarda la caccia alle streghe in Svizzera, dove si è documentata?
Allora, la caccia alle streghe è una notizia che mi è arrivata soprattutto attraverso un podcast di RTS che è Au terrible temps des sorcières e devo dire che è stato veramente illuminante perché sono veramente importanti i numeri della caccia alle streghe in Svizzera e soprattutto anche la durata, perché l'ultima strega d'Europa è stata condannata a morte proprio in Svizzera, quindi la scoperta di come, più che altro di come si possa innestare la caccia alle streghe, mi ha fatto proprio pensare la caccia alle streghe potrebbe riprendere in qualsiasi momento. A questo si è legato sempre, devo dire, un altro podcast di Beatrice Masini, in cui lei raccontava la storia di Keplero, che aveva difeso sua madre dall'accusa di stregoneria scardinando le accuse una a una col metodo scientifico. Io ho scelto allora a questo punto di fare un processo esattamente come ha fatto Keplero, ma ho spostato temporalmente la caccia alle streghe in modo da poter utilizzare la scienza chimica che è fiorita nel 1895-1890, quindi diciamo nella Belle Époque.
Lei è avvocato, quindi qui c'è anche lo scardinamento delle accuse dal punto di vista scientifico e giuridico, si sente molto, c'è una scena ambientata in un processo e si sente la competenza.
Sì, devo dire che ho utilizzato qui un po' di competenze, ma soprattutto la passione, la parte che secondo me è più appassionante del lavoro di avvocato è proprio questo, o almeno personalmente, la confutazione della teoria avversaria e quindi poi io ho sempre un po' di spirito agonistico, questo si era già visto nell'altro libro, devo dire, dove avevo accettato la sfida all'intelligenza artificiale e anche qui si sente probabilmente.
C'è un avvocato, un giovane e affascinante avvocato inglese che arriva a Ginevra in questo romanzo, ma la protagonista è lei, è Mimi.
Allora, Mimi è una ragazza di 17 anni, ha gli occhi di colore diverso, in un momento storico in cui ricomincia la caccia alle streghe, è una grande appassionata di scienza in un momento in cui la scienza sembra non dare le risposte che ci servono, perché in questo contesto qui inizia una grandissima epidemia, inspiegabile, poi compaiono i draghi nel lago e tutte queste cose sembrano non avere senso. E abbiamo quindi bisogno di una protagonista che esca dal suo laboratorio, dalla sua casa, dalla sua comfort zone sostanzialmente, e vada nel mondo, in questo caso per difendere la persona a cui tiene di più, che è sua sorella.
Sua sorella, che è stata accusata di stregoneria, Mimì vuole difenderla e viene aiutata in questo appunto dall'avvocato. Ci sono tante cose fantasy, fantasiose di fantasia, questo è stato definito giallo, fantasy, romance, anche perché c'è parecchio anche di batticuore. Ecco, si riconosce in questa definizione?
Assolutamente sì. Io penso che tantissimo nei libri per ragazzi abbia in comune con il giallo. Io almeno da ragazzina ho letto tantissimi gialli, ma anche Harry Potter, se vogliamo. Alla fine quello è un giallo, andare alla scoperta del mistero, portarmi dentro l'avventura. È questo che mi piace nei libri per ragazzi ed è questo anche quello che cerco di riproporre.
Torniamo al lago di Ginevra, ci sono alcune cose molto riconoscibili, c'è per esempio il getto d'acqua, le jet d'eau.
Sì, c'è le jet d'eau che era appena stato spostato, mi sembra un paio d'anni, a Auville, che è la posizione attuale. Era ancora il jet d'eau che veniva acceso in alcuni momenti, che veniva aperto solamente in alcuni momenti, quindi non è quello che conosciamo oggi. Devo dire che è stato bellissimo studiare la Ginevra della Belle Époque per questo libro, perché è una scoperta continua. È una città, poi quella del 1895, la Ginevra del 1895, che è in evoluzione, che è in esplosione, perché sta arrivando l'elettricità e quindi si sta trasformando. È veramente magica. L'unica cosa che ho dovuto togliere sono i battelli, che invece erano veramente caratteristici della Ginevra dell'epoca.
E che cosa c'è al posto del battello per spostarsi, visto che nel lago ci sono i draghi, quindi sarebbe pericoloso spostarsi in battello?
C'è invece la Filolago, questa prima funivia che è stata quindi inventata in questa storia ucronica per spostarsi sul lago. E infatti a un certo punto John dice anche: ma sai che a Zurigo hanno intenzione di fare una cosa, la chiameranno funivia per spostarsi in montagna, ma non è buffo? Perché poco dopo effettivamente arriverà veramente e storicamente anche in montagna, che è dove oggettivamente è nata.
È una storia di stregoneria, ma in questo caso è tutt'altro che fantasy, perché anzi si riporta il discorso alla scienza. Tante cose sono spiegabili scientificamente. Non a caso le due sorelle protagoniste sono due farmaciste. La sorella maggiore lavora in una farmacia. Ecco, come ha vissuto e come ha espresso questo rapporto scienza-magia?
Allora, il fatto è che mi piace tantissimo della scienza e che riesca a spiegare tanto tantissimo e che però ci sia sempre un margine di dubbio, e quindi mi piace che ci possa essere sempre una potenzialità di mistero. È la bellezza del nostro mondo, insomma, è tutto da scoprire, è continuare ad avere questi occhi qui per guardare il mondo e meravigliarsi. Secondo me è il trucco per capire la scienza e per appassionarsi alla scienza, perché ti spiega il mondo, ed è anche il trucco per rimanere sempre un po' bambini.
Dobbiamo parlare del titolo di questo romanzo, Morte alla strega, ma il sovratitolo è Post Tenebras. E manca una parola, se vogliamo rifarci allo stemma di Ginevra, sotto l'aquila di Ginevra noi leggiamo Post Tenebras Lux.
Allora, questo è veramente difficile da spiegare senza fare spoiler. Devo dire
non
che
c'è
una società segreta che richiamerà per motivi suoi, di quelli che sono le finalità perseguite dalla società segreta stessa, richiama lo stemma di Ginevra e quindi il motto di Calvino, Post Tenebras Lux, ma senza lux, perché la luce è qualcos'altro per questa società segreta.
E infatti questo romanzo comincia buio e poi per fortuna abbiamo un punto di luce. Lascia presagire un seguito, visto che come in tante serie il cattivo non è proprio sgominato del tutto.
Allora, sicuramente è un libro che resta aperto a dei seguiti. Devo dire che io non sono riuscita a finire la storia, quindi dentro di me io ce l'ho, per me continua, io so tutto quello che succederà dopo a Mimì e a John. Mi sono anche resa conto di una cosa, che quando si scrive un libro, effettivamente lasciare un finale un po' aperto fa sì che la storia continui a vivere anche per i lettori.
C'è molto umorismo, davvero c'è molta ironia nei dialoghi. A volte in questa indagine mi viene in mente anche qualche dinamica di Sherlock Holmes, non so se è voluta, e poi anche il rapporto con la farmacia era anche in Sherlock Holmes.
Sì, c'è sicuramente il rapporto con Sherlock Holmes, anche il fatto che si crei la coppia richiama moltissimo quel rapporto. Qui mi è piaciuto sinceramente farla più equilibrata, quindi non abbiamo una coppia squilibrata come nel caso di Watson e Sherlock Holmes, dove abbiamo Sherlock Holmes che ha tutte le risposte, tutte le intuizioni. La differenza secondo me soprattutto sta nel fatto che noi qui dobbiamo avere proprio delle prove fisiche, chimiche e scientifiche, molto meno intuizione quindi e molta più deduzione.
C'è molta chimica sicuramente, ci sono anche i capitoli che hanno tutti il nome di un colore.
Sì, perché tutto quanto nasce in realtà dalla chimica dei colori. La chimica dei colori è alla base di questa storia, così come effettivamente è stata alla base dello sviluppo della chimica negli anni della Belle Époque. Tutto quanto è nato dalla chimica dei colori. Noi non ce lo possiamo nemmeno immaginare quanto fosse spenta la vita delle persone prima. Non esisteva neanche il nero brillante, non esiste, solamente le persone veramente molto abbienti potevano permettersi capi colorati. E a un certo punto la chimica porta il colore nelle vite delle persone, nelle case delle persone, nelle tappezzerie, ma porta anche veleni, ed è dalla chimica dei colori che poi nasce la chimica farmaceutica da un lato e dall'altra parte anche la chimica delle armi.
Questa Mimì appunto è una detective equilibrata con il suo Sherlock Holmes, con il suo John, perché lei è tutt'altro che subalterna, è una ragazza forte, determinata. Come l'ha costruita?
Sono sicuramente partita dal fatto che essere una scienziata all'epoca richiedesse moltissimo carattere e nel 1895 noi abbiamo fortunatamente degli esempi, abbiamo Marie Curie, abbiamo quindi questi personaggi che per la prima volta si ribellano in tante, da lì infatti nascono anche le suffragette, si ribellano a quella che era la mentalità imperante e non si riconoscono più in quel ruolo di donna, ma decidono anche che se la società non va bene che loro siano quel tipo di donna, la società può farsene una ragione e loro andranno per la loro strada, che è quello che fa Mimì.
Nella tana del Bianconiglio.
Valentina Federici ci ha parlato del suo romanzo Morte alla strega, edizioni Il Castoro, proponibile a ragazzi e ragazze a partire dai 12 anni. Noi per oggi abbiamo terminato, io vi ringrazio per l'ascolto, da Letizia Bolzani un cordiale a risentirci.